Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882. Al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Roberto Bellino per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Un al di là della notizia speciale dedicato all'incontro di sabato tra il Papa e il Presidente della Repubblica Italiana Napolitano. Vi trasmettiamo in differita dal Palazzo Apostolico il saluto del Papa Napolitano e poi anche il saluto del Presidente della Repubblica al Papa.
Desidero ringraziarla vivamente per questa sua gradita visita che mi offre l'opportunità di rivolgere il mio più cordiale saluto a lei e all'intero popolo italiano, i cui rappresentanti l'hanno recentemente eletta per un nuovo mandato alla più alta carica dello Stato. Estendo poi il mio saluto e il mio ringraziamento a tutti i membri della distinta delegazione che l'accompagna. La sua visita, signor Presidente, si inserisce in una storia di rapporti ormai lunga e ancora una volta conferma, dopo vicende anche travagliate e dolorose, la normalità e l'eccellenza della relazione tra l'Italia e la Santa Sede. Queste relazioni si sono sviluppate specialmente dopo la conciliazione e l'inserimento dei patti lateranensi nella Costituzione italiana e quindi in un'ottica nuova dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II e l'accordo di revisione del Concordato. Più volte da entrambe le parti è stato ribadito con piena ragione che il dialogo tra Italia e la Santa Sede ha come fine principale il bene del popolo italiano e come sfondo ideale il suo ruolo storicamente unico in Europa e nel mondo. In questo senso, davvero, l'Italia può essere un esempio nella comunità dei popoli, come è stato riconosciuto a più riprese da personalità anche molto diverse, e negli ultimi tempi è apparso evidente dall'intensità del rapporto di stima e di amicizia tra lei, signor Presidente, e Sua Santità Benedetto XVI. In Italia la collaborazione tra Stato e Chiesa, sempre rivolta all'interesse del popolo e della società, si realizza nel rapporto quotidiano tra le istanze civili e quelle della comunità cattolica, rappresentata dai vescovi e dai loro organismi, e in modo del tutto particolare dal Vescovo di Roma. Così anche questa prima visita del Presidente al Papa, dopo la sua partecipazione alla messa per l'inizio del Ministerio Petrino, può essere espressa efficacemente con l'immagine dei due colli, il Quirinale e il Vaticano, che si guardano con stima e simpatia. In quest'anno 2013 si ricorda il 17° centenario dell'Editto di Milano, da più parti visto come simbolo della prima affermazione del principio della libertà religiosa. Un secolo fa, le celebrazioni di questa ricorrenza rappresentarono una tappa nel processo storico che favorì la presa di coscienza e il contributo dei cattolici nella costruzione della società italiana, contributo che continua ad essere importante per il cammino della nazione. Nel mondo d'oggi la libertà religiosa è più spesso affermata che realizzata. Essa infatti è costretta a subire minacce di vario tipo e non di rado viene violata. I gravi oltraggi inflitti a tale diritto primario sono fonte di seria preoccupazione e devono vedere la concorde reazione dei paesi nel mondo del riaffermare contro ogni attentato l'intangibile dignità della persona umana. È un dovere di tutti difendere la libertà religiosa e promuoverla per tutti. Nella tutela condivisa di tale bene morale si trova inoltre anche una garanzia di crescita e di sviluppo dell'intera comunità. Il momento storico che stiamo vivendo è segnato anche in Italia, come in molti altri paesi, da una crisi globale profonda e persistente, che accentua i problemi economici e sociali, gravando soprattutto sulla parte più debole della società. Preoccupante appaiono soprattutto i fenomeni quali l'indebolimento della famiglia e dei legami sociali, la decrescita demografica, la prevalenza di logiche che privilegiano il profitto rispetto al lavoro, l'insufficiente attenzione alle generazioni più giovani e alla loro formazione, in vista anche di un futuro sereno e sicuro. In questo contesto, certo non facile, è fondamentale garantire e sviluppare l'impianto complessivo delle istituzioni democratiche, alle quali nei decenni trascorsi hanno contribuito in modo determinante, leale e creativo i cattolici italiani. In un momento di crisi come l'attuale, è dunque urgente che possa crescere, soprattutto tra i giovani, una nuova considerazione dell'impegno politico e che credenti e non credenti insieme collaborino nella promozione di una società dove le ingiustizie possano essere superate e ogni persona venga accolta e possa contribuire al bene comune secondo la propria dignità e mettendo a futuro le proprie capacità. La distanza tra la lettera e lo spirito degli ordinamenti e delle istituzioni democratiche è sempre da riconoscere ed occorre l'impegno di tutti i soggetti coinvolti per colmarla ogni volta di nuovo. Anche noi, cattolici, abbiamo il dovere di impegnarci sempre di più in un serio cammino di conversione spirituale affinché ci avviciniamo ogni giorno al Vangelo che ci spinge ad un servizio concreto ed efficace alle persone e alla società. Anche in ambito civile è vero ciò che la fede ci assicura. Non bisogna mai perdere le speranze. Quanti esempi in questo senso ci hanno dato i nostri genitori e i nostri nonni, affrontando ai loro tempi dure prove con grande coraggio e spirito di sacrificio. Più volte Benedetto XVI ha ribadito che la crisi attuale deve essere occasione per un rinnovamento fraterno dei rapporti umani. Anche il popolo italiano, attingendo con fiducia e creatività dalla sua ricchissima tradizione cristiana e dagli esempi dei suoi santi patroni, Francesco di Assisi e Caterina da Siena, come pure di numerose figure religiose e laiche, e dalla testimonianza silenziosa di tante donne e tanti uomini, può e deve superare ogni divisione e crescere nella giustizia e nella pace, continuando così a svolgere il suo ruolo peculiare del contesto europeo nella famiglia dei popoli e lavorare per creare una cultura dell'incontro. Signor Presidente, le rinnovo il mio ringraziamento per questo incontro tanto gradito e sono lieto di cogliere questa occasione per esprimere la mia riconoscenza a lei e a tutti gli italiani per l'affetto caloroso con cui mi hanno accolto dopo la mia elezione. Mi hanno fatto sentire di nuovo a casa. Grazie. Possa l'Italia essere sempre una casa accogliente per tutti. Per questo assicuro la mia preghiera, mentre di vero cuore benedico lei e i suoi cari, quanti sono al servizio della cosa pubblica e l'intero popolo italiano.
Così il Papa nel suo discorso al Presidente della Repubblica Napolitano. Questo discorso arriva dopo 24 minuti di colloquio privato ed era il Capo dello Stato.
Di cuore per le generose parole con cui ci ha accolto e anche per quelle che mi ha personalmente rivolto all'indomani della mia rielezione. Ho avuto il privilegio di presenziare il 19 marzo in Piazza San Pietro alla celebrazione eucaristica per l'inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma e di presentarmi quindi brevemente a lei in Basilica per renderle un primo saluto ed augurio. assolvo oggi al tradizionale ma non formale compito di porgere il deferente solenne omaggio dello Stato e del popolo italiano al nuovo Pontefice. La sentiamo, Santità, profondamente vicino, permettendoci di cogliere la stessa scelta che ha compiuto del nome di Francesco, l'eco delle sue radici familiari e l'amore per questo nostro paese che ha per patrono il Santo di Assisi. A breve distanza da quell'inizio così essenziale del suo nuovo e più alto cammino pastorale, ella è già divenuto figura familiare e cara agli italiani e innanzitutto ai fedeli e ai cittadini romani, ai quali ha voluto significativamente presentarsi innanzitutto quale loro vescovo. Ne è visibile segno la straordinaria partecipazione di popolo, ricca si intende anche di partecipazioni internazionali, all'Angelus Domenicale come alle udienze del mercoledì. Santità, nell'intensissima attività pastorale che lei è già venuto svolgendo, sono emerse problematiche e sensibilità che caratterizzano il suo messaggio e che attingono, credo, anche alla sua lunga esperienza pastorale nelle realtà latinoamericane. Attorno al richiamo fondamentale a Francesco d'Assisi come l'uomo della povertà, l'uomo della pace, si è subito manifestata la sua attenzione e premura per i sofferenti e per gli emarginati, per le persone e le famiglie vittime dell'avidità e dell'egoismo dominanti, ed è risuonato il suo appello alla Chiesa e ai cristiani perché ne prendano le parti e ne abbiano cura. Il suo sguardo è universale, ma le sue parole toccano e sollecitano anche e in particolare noi italiani. Il nostro è un paese che, tra quelli pur classificati come ricchi, ha nel suo seno aree e fenomeni di povertà estesisi nei recenti anni di crisi come non mai da decenni. È tempo dunque di riflessione e di cambiamento, di solidarietà e di giustizia, con l'urgenza che il disagio di vasti strati sociali e in special modo la condizione giovanile fortemente richiedono. La necessità di una nuova visione dello sviluppo dell'economia e della società si pone per l'Europa nel suo complesso, stimolandone drammaticamente l'unione e chiamandola ad una piena comprensione delle nuove realtà emergenti e delle istanze ancora inascoltate dei popoli di diversi continenti rimasti nel passato ai margini dello sviluppo mondiale. Il cambiamento che si impone in Italia non può non toccare anche comportamenti diffusi, allontanatisi gravemente da valori spirituali e morali che soli possono ispirare la ricerca di soluzioni sostenibili per i nostri problemi, di prospettive più serene e sicure. È questo lo sforzo cui attendiamo con tenacia e senza mai cedere allo scoramento, senza mai smarrire la speranza. E grandemente ci sostiene l'apporto della Chiesa nello svolgimento del suo magistero educativo e del suo quotidiano esercizio pastorale. La Chiesa attraverso i suoi vescovi e tra essi in primis il Vescovo di Roma, il Santo Padre. In effetti, sulle solide basi poste dalla nostra lungimirante Costituzione e dal nuovo concordato, come ella ha voluto ricordare, le istituzioni repubblicane e la Santa Sede sono protagonisti e guide di una limpida collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese. Cardine della Costituzione italiana come dell'ordinamento di ogni Stato di diritto è il principio della libertà religiosa, invece ancora oggi in troppi luoghi negata e brutalmente calpestata, e consideriamo certamente nostro dovere prenderne le difese ovunque, specie laddove siano colpite la libertà e la vita dei cristiani. Santità, il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica in Italia non è qualcosa di freddamente istituzionale, ma qualcosa di profondamente vissuto, radicato nella storia e cresciuto sempre di più parallelamente al dialogo interreligioso e al dialogo tra credenti e non credenti. Un rapporto ulteriormente consolidatosi e arricchitosi negli anni del mio mandato grazie al comune sentire che si è stabilito col suo predecessore Benedetto XVI, cui desidero rivolgere un sentito, grato pensiero ed augurio. Sono certo, Santità, che ci incontreremo con eguale slancio sulla stessa strada, sulla strada che unisce i due colli, con attenzione a quel che si muove ed evolve attorno a noi e sempre in spirito di reciproco rispetto, di chiara distinzione e di fattiva concordia.
Saluto il politologo professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica all'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Siamo in provincia di Firenze, istituto universitario fondato da Chiara Lubich. Professor Baggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Una prima riflessione che vorrei condividere con lei, professor Baggio, che il popolo italiano deve superare le divisioni e crescere nella giustizia e nella pace.
Direi che il Papa si è anche riallacciato alla storia della collaborazione dei cattolici in questo paese e dunque non è una unità da inventare in questo momento. Ha sottolineato un'unità che pone insieme credenti e non credenti nel rinforzare le istituzioni della democrazia. Quindi la speranza viene da una collaborazione che è già collaudata nella storia e che si propone dei progetti. Il Papa infatti ha anche sottolineato la distanza che bisogna saper riconoscere tra l'ideale della democrazia e la sua realizzazione effettiva e ha incitato soprattutto i giovani, ma tutto il mondo cattolico, ad assumersi sul piano civile delle responsabilità importanti e collaborative. Questo è nel DNA dei cattolici, perché sempre hanno saputo costruire legami sociali.
Il Papa ha sottolineato poi come l'Italia non deve perdere la speranza. Professor Baggio, ci è sembrato in alcuni tratti nel discorso del Papa un riferimento abbastanza concreto a quella che è anche la situazione civile, direi quasi politica italiana di questo periodo.
Sì, senz'altro. Il Papa è abituato a ragionare sui termini più concreti, infatti sottolineava anche l'incontro nel quotidiano con le istituzioni dello Stato per fare il bene. E io non credo che si possa dedurre da questo particolari indicazioni sul momento del governo del partito. Io direi che sta interpretando il Papa un passaggio d'epoca che nel nostro paese si vive in maniera critica. E la cosa che a me colpisce sempre di questo Papa è il fatto che sa collegare l'aspetto particolare, la difficoltà di fare la spesa, la difficoltà di far studiare i figli, con l'insieme, cioè sa fare un discorso sul sistema e questo lo accomuna molto a Napolitano, che pure nella sua storia politica è stato uomo abituato a vedere le cose nel loro insieme. Io credo che il Papa ci stia preparando un po' alla volta, stia costruendo in noi, sulla base di una piena ortodossia della tradizione cristiana, però una cultura per uscire da alcuni tratti fondamentali di questo sistema. È un pensiero, vorrei dire, post-capitalista e anche post-marxista, perché ha fatto proprie le istanze migliori dei movimenti critici della modernità.
Altro elemento di riflessione, professor Baggio, quando il Papa ha detto a Napolitano il dialogo tra l'Italia e la Santa Sede punta al bene del popolo. E anche questo è un altro aspetto che spesso nel Parlamento italiano viene messo in discussione.
Il riferimento al popolo da parte del Papa è costante, praticamente il soggetto popolo l'ha richiamato in quasi tutti i punti che ha toccato e sempre parlando anche di bene comune e di collaborazione. Credo che sia un richiamo molto alto alla logica elementare, ai motivi fondamentali per cui si costituisce una società civile, una società politica. Il fatto che noi ce lo dimentichiamo è uno degli aspetti più grandi del dramma che stiamo vivendo. Quando il Papa dice ai cattolici collaborate al bene del paese, fate politica, costruite società, sta indicando proprio un compito storico di riuscire a dare di nuovo classi dirigenti, come è stato fatto in passato.
Nella crisi dell'Unione Europea il Papa ha anche sottolineato un altro aspetto e ha dato al popolo italiano un ruolo storicamente unico in Europa e nel mondo. E qui naturalmente si guarda l'Europa, ma si guarda anche fuori dall'Europa. Però il popolo italiano in questo caso è un luogo privilegiato storicamente.
Non ha approfondito molto il Papa, però il messaggio si può, io credo, interpretare in questo modo, che qui in Italia siamo depositari di una tradizione di accoglienza importante. Quando il Papa termina dicendo che si sente a casa propria, che è come tornato a casa, e invita l'Italia a farsi sempre casa accogliente per tutti, a me sembra che tocchi un punto importante della nostra storia. Qui in Italia noi abbiamo vissuto non soltanto i rapporti con gli altri popoli come invasioni o come immigrazioni, ma anche come apporti culturali. Abbiamo visto nascere un'infinità di carismi, di movimenti ecclesiali, di idee sociali che hanno cambiato il mondo. Ci siamo abituati a vedere i tanti aspetti con i quali la verità si manifesta. In questo senso potremmo dire che abbiamo una sorta di vocazione storica e culturale al dialogo che il Papa ha saputo cogliere.
Il Papa, professor Baggio, non ha tralasciato i temi della crisi. Crisi, ha detto, aggravata dalla mancanza di valori, da un mancato rispetto e indebolimento della famiglia e dei legami sociali, dalla decrescita demografica, dalla prevalenza di logiche che privilegiano il profitto rispetto al lavoro. E qui c'è tutto un manifesto politico della dottrina sociale.
È proprio così. Praticamente passa dall'elemento antropologico fondamentale che è la famiglia alla giustizia sociale. Qui si vede la grandezza di un pensiero. Da molte parti si sente dire aspettiamo la prossima enciclica per valutarlo. No, io credo che il Papa ci sta già dicendo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per valutare l'impatto e la forza del suo messaggio. Quando il Papa parla di opzione per i poveri, attraverso il povero mette al centro dell'attenzione l'uomo. Quindi parte da una visione antropologica profonda, ma questo mettere al centro l'uomo significa recuperare il grande progetto della modernità. Ecco perché poi critica il sistema, perché il sistema crea i suoi idoli. Ha parlato recentemente di feticcio del denaro, oggi ha parlato della supremazia del profitto sul lavoro. Ecco, il Papa sta creando una cultura per la trasformazione di questo sistema, per raggiungere una giustizia sociale che non è meramente distributiva, ma è proprio la vita buona che si radica nella tradizione cristiana.
Professor Baggio, un'ultima riflessione. Ieri, venerdì, il Papa, incontrando gli studenti dei collegi e delle scuole dei gesuiti della provincia italiana, quindi d'Italia e di Albania, ha detto: i cristiani devono sporcarsi le mani in politica, più o meno ha detto questo. Ecco, lei oggi vede questo, e qui si ripropone l'eterno dilemma dei cattolici, dell'impegno dei cattolici in politica. La domanda è molto secca, professor Baggio. Oggi c'è una presenza concreta dei cattolici in politica che possono cambiare questa decrescita demografica, questo indebolimento della famiglia, rovesciare logiche che privilegiano il profitto rispetto al lavoro? Oggi i cattolici sono in grado di fare questo? Qualcuno dice di no.
Io penso di sì. Dico no alla prima domanda, cioè non esiste una presenza attiva, riconoscibile, tale che si possa dire i cattolici in questo momento in politica stanno dando questo contributo. Questo non c'è. Però dico anche che questo è possibile farlo, e non è detto che non si possa fare in tanti diversi modi e strumenti, perché il sociale ha una sua politicità. Non è obbligatorio fare un partito dei cattolici, non credo che sia questo il senso del messaggio del Papa, anche se chi lo vuol fare può anche tentarlo. Io credo che stia facendo un discorso più ampio, cioè una riflessione che soprattutto i laici devono fare sulla qualità del loro impegno. Noi siamo molto presenti nel sociale, dovremmo fare questo scatto, questo passo per rendere significativa anche un'azione politica, che appunto non è detto che sia partitica né che sia in un solo partito, ma certamente dobbiamo farla pesare, in questo momento non c'è, ma dipende da noi, forse non siamo stati abbastanza attenti, forse, oso dire, non abbiamo avuto l'occasione storica di sofferenza che è toccata ad altre generazioni di cattolici che sono riusciti poi a dirigere questo paese. Ma la crisi attuale ci ha messo nella sofferenza e forse dalla crisi veramente noi possiamo ricavare la possibilità per un impegno politico di tipo nuovo. Io questo lo credo, è nelle nostre potenzialità.
Il problema, professor Baggio, è capire che struttura dare a questo impegno politico, perché poi il dibattito è questo. C'è un impegno politico nel sociale, attraverso il volontariato, attraverso tutta una serie di realtà sui territori, ma c'è poi anche un impegno politico più istituzionale, e forse è lì che manca ancora una presenza del laicato cattolico che possa incidere sul dialogo, con il dialogo, su certi valori.
Ma io direi che la premessa per poter contare politicamente è eliminare le divisioni che ci sono tra i cattolici. Per divisioni non intendo le distinzioni nelle opzioni politiche, perché è nella natura dell'impegno delle cose, delle situazioni, che cattolici che credono nelle stesse cose facciano poi scelte di partito diverse. Quello che io ho notato negli ultimi anni, e soprattutto diciamo nel periodo della fase berlusconiana della vita del paese, è stata una contrapposizione dei cattolici in nome della dottrina, cioè gruppi di cattolici posizionati a destra o a sinistra o nel centro, che in nome di principi che ritenevano di radicare nella fede condannavano la scelta politica di altri. Questa è un'immaturità e un primitivismo dei cattolici che deve essere superato, perché all'interno di una comunità cristiana, cattolici che hanno fatto scelte di partito diverse dovrebbero ritrovarsi su una completezza della dottrina, e questo non c'è. Io direi, pensiamo prima a formare i cattolici veramente a questa completezza e a non lottare gli uni contro gli altri facendo della fede uno strumento, perché se non si supera questa fase e ancora ci siamo dentro, è impensabile che ci sia un cattolicesimo maturo che si esprime politicamente.
A chiudere, professor Baggio, dopo Todi, dopo le difficoltà di Todi, ora si guarda a ottobre a una nuova Camaldoli. Questa può essere una chiave di svolta per l'organizzazione e l'impegno dei laici cattolici in politica?
Ma non glielo so dire, io non credo molto negli appuntamenti salvifici, penso invece che ci sia una presenza di cattolici intelligenti e operativi che può organizzarsi in diverse forme. Credo che quello che si deve recuperare è l'iniziativa laicale, che si distingua molto bene dalle prese di posizione doverose che la gerarchia fa ad un altro livello. I laici cattolici devono organizzarsi indipendentemente da una stimolazione ecclesiastica, e qui c'è forse un passo di maturità da raggiungere, e questo va fatto nel quotidiano. Certamente ci possono essere appuntamenti più importanti degli altri, ma c'è un vivere la laicità più pieno, a me sembra, che deve essere il primo punto da acquisire, anche per mettere i nostri vescovi e le gerarchie nella libertà di svolgere il loro compito senza fare confusioni, perché di confusioni negli ultimi anni ne sono state fatte molte a questo riguardo.
Grazie al professor Antonio Baggio, politologo. Con lui abbiamo commentato quanto ha detto il Papa Napolitano nell'incontro in Vaticano, almeno in buona parte. Poi abbiamo parlato anche dell'impegno dei cattolici laici in politica. Grazie professor Baggio, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Saluto anche Nicola Graziani, quirinalista dell'Agenzia Italia. Grazie per essere con noi, Graziani.
Grazie a voi.
Con lei parliamo invece di Napolitano, quanto Napolitano ha detto al Papa. E allora, il Capo dello Stato, innanzitutto dobbiamo dire che il Capo dello Stato è ormai un ospite frequente, gradito in Vaticano.
Frequente e gradito, direi, lo ha sottolineato lui stesso anche oggi quando in conclusione del suo discorso ha detto: continueremo a vederci nella strada che collega questi due colli. Mi sembra chiaro il messaggio, no?
Il Presidente della Repubblica è preoccupato per la libertà religiosa, che ha sottolineato è cardine della Costituzione italiana. Ecco, è parso leggere nel discorso di Napolitano una particolare, non vorrei usare il termine difesa, ma comunque lode dell'attuale nostra Costituzione, cioè della nostra nel senso di Carta Costituzionale italiana. Questo ha un significato politico, è un messaggio indiretto al Parlamento, che proprio di questo si sta occupando?
Sì, sì, ma Napolitano, sia chiaro, non è per la revisione di tutta la Costituzione italiana, è per dei ritocchi necessari, anche abbastanza profondi, alla seconda parte. La prima, quella che comincia con i 12 famosi articoli nei quali è inserita anche la difesa della libertà religiosa, è assolutamente intoccabile per lui come per i suoi predecessori. Lui in questo caso sollecita molto che i partiti politici a darsi da fare sulla via delle riforme ed è diventato proprio un mantra di questo suo secondo settennato, però logicamente mantenendo saldi alcuni punti fondamentali.
Quindi da questo incontro col Papa Napolitano possiamo dire, Graziani, lei è esperto, essendo un quirinalista, che il Capo dello Stato ha voluto mandare un chiaro messaggio a chi deve riformare la Costituzione, cioè affrontare questo tema ma senza stravolgere l'attuale carta costituzionale. Insomma, il presidenzialismo sembra non interessare tantissimo al Capo dello Stato.
Lui parlerà di presidenzialismo domani in un videomessaggio che verrà trasmesso a Firenze, però già si sa che il presidenzialismo, così come almeno lo si sta configurando adesso, non è esattamente nelle sue corde. Lui viene da un partito politico, da una fase politica in cui erano ben chiare le necessità di evitare degli eccessi di assunzione di potere da parte del potere esecutivo. Se poi si va a collegare questo con la carica di capo dello Stato, beh, diciamo che questo era proprio quello che si vuole evitare con la Costituzione del 1948. Lui quella Costituzione intende ritoccarla, ripeto, ma non intende stravolgerla.
Il capo dello Stato ha parlato anche di cambiamenti, ha detto occorre una nuova visione dello sviluppo dell'economia e della società, un problema che si pone per l'Italia ma anche sull'Europa nel suo complesso. E quindi il capo dello Stato si trova molto in sintonia con Papa Francesco da questo punto di vista, chiedendo giustizia e condannando l'egoismo dominante in questo momento in diverse parti, in diverse nazioni.
Sì, lui dice giustizia e solidarietà, è usato un termine che non usa mai, atteggiamenti immorali, è un termine che appunto a noi altri ci ha fatto un attimo sobbalzare perché non è un frasario da un normale discorso politico, c'è una valenza più etica, più morale che il solito. Lui preso coscienza da diverso tempo della crisi che morde, ha sottolineato anche oggi che l'Italia è un paese ricco, ma questo non lo mette al riparo da sacchi di povertà, soprattutto fra i giovani che sono per l'appunto immorali. Bisogna fare qualche cosa e su questo lui pungola tutti i giorni anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta.
Graziani, il Capo dello Stato ha detto testualmente: il cambiamento che si impone in Italia non può non toccare anche comportamenti diffusi, comportamenti che si sono allontanati gravemente da valori spirituali e morali che soli possono ispirare la ricerca di soluzioni sostenibili per i nostri problemi. E questa è un'affermazione molto forte fatta da un Presidente della Repubblica che riconosce ai valori spirituali e morali un ruolo chiave nella risoluzione dell'attuale crisi in atto, almeno riconosce che questa è una crisi, come spesso la dottrina sociale della Chiesa riconosce, il Papa stesso, che è una crisi antropologica dell'uomo.
È esattamente questo. Napolitano, che pure viene da una famiglia di cultura laica, laicamente trova un punto di incontro con la cultura cattolica. Questa è una delle cose più belle, secondo me, di questa visita e in generale dei rapporti fra Napolitano e i vari papi che ha conosciuto. Si è reso conto appunto che antropologicamente questa crisi non dimostra un fallimento di come abbiamo vissuto il liberismo negli ultimi 25 anni soprattutto, e la crisi nasce tutta quanta da quello. Quindi capisce che la politica stessa ha bisogno di riscoprire i valori. Sentivo prima il professor Baggio parlare molto bene, molto approfonditamente delle questioni dei cattolici e della politica. E questo è un concetto, questo di Napolitano, che si lega bene con l'appunto il richiamo del Papa all'assunzione di responsabilità da parte dei cattolici.
Napolitano che non ha mancato però di sottolineare che tra Italia e Vaticano c'è una chiara distinzione ed una fattiva concordia. C'è una chiara distinzione, naturalmente il Capo dello Stato lo ha ribadito davanti al Papa.
Quello è naturale, no? Sarebbe stato, come dire, un notizione il contrario.
Anche se però... poi i due colli si devono incontrare, ha detto lui stesso.
Sì, ma qua c'è un percorso che è nato, almeno che si è rafforzato con le commemorazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quando il segretario di Stato Bertone ha partecipato senza la minima remora a Porta Pia ai festeggiamenti. Cioè tante cose ormai fortunatamente sono del passato, la distinzione resta, però c'è un unum sentire su molte cose. Napolitano, che appunto, ripeto, viene da una cultura laica, lo sottolinea giustamente tutte le volte, perché in fondo queste sono le radici, le fondamenta non solo della convivenza civile, ma proprio della cultura italiana. Noi andiamo a vedere che l'avevamo prima della Costituzione. La Costituzione nasce dall'incontro fra una cultura cattolica e la cultura laica. Infatti ha 12 articoli in cui tutti quanti si possono riconoscere.
Graziani, prima di chiudere, un'appendice, molti giornali questa mattina, ma vediamo anche qualche commento, sottolineavano anche la presenza del ministro degli esteri Bonino dal Papa, che sono veramente l'esempio. Alcuni commentano dell'incontro tra i due colli, è già in atto questo aspetto.
Beh, la Bonino è tutto quello che un politico non dovrebbe essere secondo molti ambienti cattolici, no? Però è la dimostrazione che si devono cercare dei momenti di azione comune. Emma Bonino è la persona che noi tutti sappiamo, ricordiamoci che nel suo curriculum politico, non sempre condivisibile, c'è anche però una grossa e meritoria battaglia contro la pena di morte, che è una cosa su cui il Vaticano è sempre stato d'accordo.
Quindi, e anche contro la fame nel mondo. E anche rispetto alle carceri, cioè c'è tutta una problematica. Sì. Ecco, il dialogo si può realizzare anche da questo punto di vista.
Sì. In politica il dialogo, cioè l'interlocutore non se li sceglie, deve trovare i punti di raccordo più che non quelli di divisione.
La bellezza della politica è proprio quello, cioè trovare attraverso il dialogo punti di incontro e quindi punti di valorizzazione dell'uomo. Grazie a Nicola Graziani, quirinalista dell'Agenzia Italia, e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento, amici ascoltatori, abbiamo voluto commentare la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Napolitano dal Papa. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Roberto Bellino, Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.